immagino il Bois de Boulogne come una torta a strati, dove ogni sfoglia è un piano del tempo, anni, epoche. Se allargo l'immagine, intorno ci sarebbe una festa, persone che si divertono, che ballano. C'è una danza tradizionale portoghese che si balla in cerchio, è molto viva, chiassosa, trascinante e si chiama follia. Ecco, per me l'anima del Bois de Boulogne è questa follia, anche se oggi è solo un riflesso di quello che fu. D'altra parte, follia deriva dal latino follis, significa folata di vento, refolo, qualcosa che passa e va. Resta che il Bois de Boulogne è un posto incredibile, a cominciare dal nome, perché in realtà si chiamava Foresta di Rouvray per via delle piante di quercia. Poi succede che un giorno del 1307 Isabella di Francia parte per sposare Edoardo d'Inghilterra e tra gli accompagnatori c'è anche suo papà Filippo il Bello. Quando arrivano a Boulogne-sur-Mer, che è una cittadina vicino a Calais, vedono tutto questo gran movimento, la cittadina è piena di pellegrini. Sembra che il motivo sia che dentro la chiesa ci sia una Madonna che piange e allora tutti che vanno a chiedere miracoli. Così al re venne l'idea, perché non costruire una chiesa dedicata proprio a questa Madonna vicino a Parigi, in modo da attirare i pellegrini e fare qualche soldo in più? E voilà il Bois de Boulogne. Ma a proposito di follie, in questo bosco ce ne sono due e non in senso figurato. La prima è famosissima ed è la follia da Ratua, la Bagatella. Tutto cominciò una sera del 1777, quando il conte d'Artois, il fratello di Luigi XVI, fece una scommessa con Maria Antonietta. Avrebbe trasformato la casa che aveva comprato nel Bois de Boulogne 2 anni prima in un castello ed in soli 90 giorni. E non era cosa da poco, perché la casa si trovava davvero in cattive condizioni. C'è la lettera di un architetto indirizzata ad uno dei proprietari che si erano succeduti nel tempo, che scrisse dopo un sopralluogo che la situazione era talmente disastrosa che non riusciva neanche a quantificare una cifra per la ristrutturazione. Dalla sua però il conte aveva che aveva comprato una casa con una storia, almeno a cominciare dal 1720, perché prima era solo la dipendenza di un altro castello che il governatore del parco poteva affittare per integrare il proprio stipendio. Poi arrivò il maresciallo d'Estrée, un raccomandato, non in grado di fare il suo lavoro sia a detta dei suoi colleghi francesi che dei suoi nemici inglesi. Così per mantenere il favore dei potenti doveva usare altre abilità. E allora pensò a queste mura come una casa di campagna adatta ad ospitare il re e le sue amanti. Luigi XV ci andò un sacco di volte, venivano organizzate anche delle feste super incredibili. Ma poi dal 1750 venne abbandonata, fino al conte d'Artois e alla sua scommessa. Conclusione. L'architetto Bélanger fece il progetto in una sola notte. Il conte assunse 900 operai che lavoravano 7 giorni a settimana su turni di 24 ore su 24. Il castello della Bagatella fu pronto in 67 giorni e il 27 novembre del 1777 ci fu la festa di inaugurazione. Oggi fa ancora bella mostra di sé e dà un roseto con specie rarissime. Ma tornando nel 1700, in quel preciso tempo viveva Claude Baudard de St. James, un uomo invidioso, sapete, di quelli che devono sempre primeggiare, essere al centro dell'attenzione. Ed era anche decisamente ricco, fu associato a tutte le più grandi imprese finanziarie ed industriali dell'epoca. Tra l'altro fu lui che prestò il denaro ai gioiellieri Beaumont e Bassange, coinvolti poi nello scandalo della collana. Immaginate se uno del genere volesse lasciare lo stupore di Parigi alla bagatelle del conte d'Artois. In tempi non sospetti aveva comprato una casa con dei terreni, tra l'altro a 2 chilometri proprio dalla Bagatelle, nella parte del Bois de Boulogne che oggi appartiene a Neuilly-sur-Seine. Così si mise all'opera ed usò quella dimora per costruire la follia di St. James. Così chiamarono il suo castello, che costò ben 14 milioni di lire. Agli architetti disse: fate quello che volete, purché sia costoso, e loro non si fecero pregare. Il castello dava sulle rive della Senna, una pompa alimentava i corsi d'acqua, e allora cascate, laghi, ponti, isole, ma si dice che la cosa più spettacolare fosse la grotta. Esiste ancora all'esterno, fatto di un masso, alto 18 metri e largo 43. Baudrillard comprò la pietra a Fontainebleau e a Luigi XVI capitò di vedere il carro che la trasportava e da allora soprannominò St. James come l'uomo della roccia. Chi visse all'epoca e avesse potuto entrare si sarebbe trovato in una spa romana ispirata alle terme di Caracalla, che poi si inoltrava in una stanza pavimentata che sbucava su uno specchio d'acqua, detta addirittura antropoimoradiale. Oggi della follia di St. James è rimasto il castello, delle parti almeno, e 2 degli 8 ettari di giardino. Successe che, incredibilmente, Claude Baudard di St. James fallì. Sembra che non fu approvato il bilancio di una società a cui partecipava, la Compagnie du Nord. Comunque, il castello subì la solita girandola di proprietari, le lottizzazioni, l'occupazione tedesca, quella americana. Poi finalmente diventa proprietà della Francia e fino al 2005, tra l'altro, c'era un liceo. Ma a proposito di beni costosissimi e fantastici, tra il castello della Bagatelle e la follia di St. James c'è la fondazione Louis Vuitton. Qualche anno fa era stata al centro delle polemiche a causa della denuncia di alcuni cittadini. Sembra che la struttura sia costata 800 milioni di euro, mentre loro avevano dichiarato 100 milioni di euro. Beh, ma questi sono fatti della fondazione, se sta bene a loro. Il punto è che pare abbiano ricevuto sovvenzioni da parte dello Stato non dovute. Si parla di cifre tipo 650 milioni di euro. Non si sa se è vero, probabilmente no, perché gli articoli di giornale che ho trovato si fermano al 2018-2019 e la storia poi, oltre alle accuse, non è andata avanti. Per questa puntata è tutto, il Bois de Boulogne continua nella prossima. La bibliografia la trovate nella descrizione della puntata. Buona settimana e grazie per avermi ascoltato.